Salve prof, ci ritroviamo, come va?
Bene, grazie, e salve anche i nostri ascoltatori, sempre quei famosi, quanti erano? 13, 14,
ha fatto, meno, 6, 7. Ha fatto i compiti delle vacanze?
Sì, ho fatto i compiti delle vacanze, ho leggiucchiato qualcosa, ho ascoltato un po'. E purtroppo le cose sono sempre, i problemi sono sempre quelli con la scuola, come del resto con le altre cose d'Italia, e questo dispiace un po', insomma.
È superstiziosa?
No, perché? Quanti
perché questo è il 13esimo anno.
Beh, ma il 13 non porta fortuna, è il 17 porta che fortuna. Porta sfortuna.
13 anni Madonna di mia. Programmi sulla scuola, che bello.
Che bello e che incredibile, vabbè, saranno stufi di ascoltarci.
Abbiamo parlato spesso di scuola e sport?
Abbiamo parlato spesso di scuola e sport perché sono due cose che devono far entrambe andare d'accordo per far crescere i ragazzi, no? I bambini. Perché sport vuol dire movimento, dal momento che ormai il movimento è diciamo quasi impedito ai ragazzini al giorno d'oggi, nelle città di sicuro, perché dove vanno se non nelle palestre e in campi sportivi organizzati. Da noi ci sarebbe la possibilità di fare movimento anche in altra maniera, però col discorso un po' del freddo, un po' del tempo invernale, un po' della vita affannosa che ormai c'è anche qua da parte delle famiglie, finisce che è solo...
Sono anche i costi, eh?
Poi ci sono anche i costi, certo, e finisce che sì, che non si muovono. E invece è importantissimo per la crescita, perché noi siamo animali fatti di anima e carne, no? E noi ci siamo evoluti correndo e muovendoci, e siamo ancora fatti così, nella stessa maniera. Abbiamo assolutamente bisogno di muoverci, non solo per il benessere fisico, ma anche, visto dal punto di vista della scuola e dell'apprendimento, per lo sviluppo delle capacità cognitive, perché il movimento è essenziale. Essenziale perché costruisce quegli schemi neuronali che servono poi per comprendere il resto di cose. Pensa solo al concetto di velocità. Io faccio un esempio che mi è rimasto sempre impresso. Ho un ragazzino che purtroppo aveva una disabilità forte, per cui era in carrozzina dalla nascita, diciamo, che quella volta che l'abbiamo portato a fare la giornata bianca, molto coraggiosi, e lui siamo riusciti a montarlo sulla motoslitta, no? Sulla moto, quella che va sulla neve, e lui ha avuto per la prima volta la sensazione di spostarsi velocemente, quindi col vento in faccia. Da allora ha capito cos'era la velocità. Allora, i nostri bambini hanno bisogno di tanti concetti di questo tipo da apprendere, che si apprendono tramite il movimento fisico. A parte la coordinazione motoria, a parte l'oculomotoria che ti serve per la manualità fine, cioè, ma non solo per il disegno, perché sono abilità che nel nostro cervello costruiscono dei circuiti che poi noi usiamo per altre cose.
Bisogna trovare la giusta disciplina per fare questi movimenti, e in questo senso sport in piazza è stato un esempio.
È un'occasione per far vedere quali possibilità ci sono per i nostri ragazzi, perché nel nostro piccolo abbiamo, si è visto vedendo le associazioni sportive dilettantistiche che c'erano, le occasioni non mancano neanche nei paesi più, diciamo, più dislocati, no? Quindi purtroppo hanno un costo, perché sono tutte occasioni private, diciamo, le associazioni di volontariato non hanno i fondi da nessuno, quindi devono chiedere un contributo a chi partecipa all'attività. E poi c'è il discorso che dicevi tu, non solo dei costi, ma anche quello degli spostamenti, cioè i genitori devono portarli questi ragazzini di qua e di là a fare attività, visto che abbiamo distanze un po' elevate, e poi non ci fidiamo neanche a mandarli neanche in giro per il centro di Agordo, a dir la verità, no, da soli. Ma vale la pena, e quindi intanto grazie, ne approfitto per dire grazie a tutti quelli che hanno collaborato per Sport in Piazza. E poi io spero che quei 520 ragazzini che hanno preso la scheda per poter fare i giochi, eccetera, e quel quasi più della metà poi ha anche concluso i percorsi che erano stati predisposti, se non fanno già uno sport, ne scelgano uno. Con la raccomandazione che per i piccoli lo sport deve essere gioco. Difatti c'erano tanti bimbi piccoli, 5, 6, 6, 7 anni, anche 3, 4, anche 2 qualcuno, e li vedevi che con che passione giocavano, non ci deve essere l'angoscia di dover raggiungere per forza un risultato, non ci deve essere l'agonismo.
Voglia di divertirsi.
Voglia di divertirsi, esatto, perché per i bambini lo sport è gioco, quindi che sia così, questa è la raccomandazione per tutto il mondo dello sport.
Cambiamo completamente argomento, parliamo di alunni e di docenti, in questo puzzle come sta andando, come stanno le nostre scuole?
Le nostre scuole stanno purtroppo un pochino come tutte le scuole d'Italia, non solo quelle dislocate in montagna o nelle piccole isole, che con un po' meno alunni dell'anno scorso, difatti qualche classe in meno qua e là c'è purtroppo, e stanno tutto sommato neanche tanto male per i docenti, perché con un po' di non immissioni in ruolo ma contingenti dal provveditorato che sono arrivati all'ultimo momento, almeno qualcuno in cattedra c'è. Dopo come sia stato formato questo qualcuno e quanto ci starà è tutto da discutere, ma almeno non abbiamo troppi orari ridotti, almeno per scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola media, tra virgolette, no? Chi non sta bene, dal giro che mi sono fatta di indagine, sono le segreterie. Le segreterie, perché noi abbiamo quattro segreterie che devono badare a tutte le nostre scuole, e mi pare che di segretaria di ruolo ce ne siano due.
Quindi manca il personale.
Manca il personale. E le segreterie servono perché tutta la parte che sta sotto è l'infrastruttura della scuola, no? Non basta, è essenziale che ci siano i bambini e gli insegnanti.
Si inceppa la macchina.
Però si inceppa la macchina se poi, non so, c'è bisogno di una supplenza o c'è bisogno di acquistare la carta igienica, c'è bisogno di un elenco dei ragazzini, bisogna mandare al ministero, o c'è bisogno di cambiare l'anagrafe, un trasferimento, che ti serve anche la segreteria. E una segreteria che conosca dov'è. Perché se uno arriva all'ultimo momento è chiaro che non è colpa sua se non sa nemmeno dove mettere le mani nei cassetti. E poi anche il discorso dei dirigenti scolastici, perché in tutto ne abbiamo due, di cui uno bada a due istituti, e un reggente che viene da Pieve di Cadore. Ora sì, voglio vedere quante volte verrà da Pieve di Cadore, con un istituto che poi tra l'altro è il preside di un istituto che ha le scuole anche in Comelico, con in mezzo la galleria, tra parentesi. Sì, e tra l'altro sbandierato che si faceva il concorso per i dirigenti scolastici, hanno fatto la prova preselettiva, quella di 50 domande in 75 minuti, mi pare siano, e già hanno cominciato i ricorsi, per cui già non si passa alla fase successiva, anche se si ha in mano la preselezione, perché ci sono questi ricorsi. Ora dico, ci sono 2500 posti liberi di dirigenti scolastici, fanno un concorso solo per 500 erotti, perché dicono gli altri calano le scuole, caleranno. Non è vero, non calano così tanto. E fanno un concorso e lo fanno malamente, ma in qualsiasi posto per fare un concorso in cui devo prendere solo 500 persone, va bene che avevano 28.000 domande, ma saranno capaci di organizzarsi decentemente? E quindi adesso non parte la seconda fase, perché ci sono i ricorsi sulla prima, perché certe domande erano non pertinenti, altre erano ingannevoli perché scritte male, insomma. Hanno dato punteggi diversi alla stessa qualità di risultati, perché non si sa come, siccome è regionale il concorso, ci sono stati degli inghippi anche in queste cose, insomma.
Pare di capire che il mondo dei precari è sempre più in aumento.
Sì, è sempre più in aumento, nonostante il nostro ministro dell'istruzione e del merito si sia visto evidentemente costretto a fare addirittura un intervento su YouTube, che tutti possono andare a vedere, in cui prima che cominciasse l'anno scolastico ha dovuto smentire che ci fossero così tanti precari. Ha detto: non è vero che sono 250.000, sono solo 160.000, solo, di cui, siccome 108.000 sono di sostegno, vuol dire che il problema non è grave. Ma a parte che coi numeri, crediamo pure ai numeri che ha detto lui, per carità. Poi ci sono tutti quei precari che non... Lui probabilmente ha guardato il numero di posti vacanti al momento dell'inizio dell'anno scolastico, ma poi tutto quello che riguarda, per esempio, uno che faccia il sindaco e quindi viene comandato e lascia l'insegnamento, tutte quelle cose lì, quelli non li contano come posti che mancano, no? E sì, sti precari poretti, tra l'altro, che aspettano di entrare in ruolo da non so quanto, che hanno addirittura passano i 10 anni di precariato, adesso si sono visti scavalcare dalle graduatorie del concorso fatto per il PNRR, no? Perché insomma, un pasticcio burocratico di numeri e di date, per cui credo che neanche loro ci stiano capendo più niente. Solo che ci sono queste decine di migliaia di persone che da anni che lavorano nella scuola non hanno potuto abilitarsi, non ci sono concorsi. E quelli famosi di sostegno, i 108.000, che sono gli insegnanti che occupano i posti più delicati, perché già è complicato insegnare, ma insegnare a un disabile devi avere anche le competenze specifiche per quel tipo di disabilità, e questa è tutta gente che non ha queste abilitazioni, ma non per colpa loro, perché non esistono i corsi. Allora il ministro ci ha tenuto a dire che è colpa delle università che non li hanno messi su, ma loro non hanno dal ministero mandato a dire di poter, ah sì, che è colpa del ministero dell'università e della ricerca. Tac, te, palla balzata di là. E poi, e quindi adesso l'INDIRE farà i corsi lui. L'INDIRE è l'organo del ministero che fa sperimentazione e ricerca per la scuola. Vabbè. E poi ti ricordi che avevano detto che le famiglie potevano chiedere di mantenere in servizio l'insegnante dell'anno prima di certo, sostegno? Certo. Sì, bene, questa cosa uno dice comincia subito, si fa presto a dirlo, no? No, no, comincia dal 25-26. Cioè, dall'anno
infatti
prossimo.
C'è il caso bellunese,
sì,
no?
Sì.
Delle ragazze che dopo tanti anni si è vista assegnare un altro insegnante di sostegno.
Sì, ma è normale, se sono precari per forza continuano a cambiare le graduatorie, perché si inseriscono, c'è altra gente e quindi cambiano. E avanti così. Quindi, sì. Comunque auguriamo a tutti un buon anno scolastico,
cosa
basato su chi si tira su le maniche e tira avanti la caretta, come si suol dire.
Senta, a proposito di risultati invalsi, mi sa che sono arrivati?
Sì, sono arrivati quelli visibili, almeno in parte. Io ho dato un'occhiata a quelli che sono i risultati sulle eccellenze, cioè a quelli che hanno almeno raggiunto il livello A2 o B2 per l'inglese e quelli che hanno almeno un livello 4 in italiano e matematica. Bene, purtroppo sono meno in percentuale di quanti non erano ante-Covid, cioè ancora non abbiamo recuperato il danno scolastico del Covid, con un ampliamento del gap tra nord, nord-est e centro-sud. Nord-nord-est più del 20% risulta in eccellenza. Nel sud navighiamo attorno al 15-10, in Calabria addirittura sotto il 10, e questo è un male per il futuro, vuol dire che ancora le cose non funzionano e non è colpa dei ragazzi.
Educazione civica, questa sconosciuta, ritorna sì, nella scuola?
Ritorna nella scuola con una bellissima ordinanza di 23 pagine che io spero che gli insegnanti leggeranno tutti, ma che anche sarebbe da andare a leggere, perché ha dei bellissimi principi che se ne dica. Queste linee guida che sono state subito accusate di essere ideologiche, di riportare dei concetti che purtroppo puzzano un po' di ventennio, ma ci sono tantissimi bei concetti che tra l'altro sono già presenti nei vari curricoli. Il guaio è che questa sbandierata educazione civica che viene reinserita con 33 ore, cioè un'ora a settimana in media.
E niente.
Sì, no, a parte che è niente.
E poi l'ora e i 50 minuti.
Sì, a volte. Ma non tolgono ore a qualche altra materia, non aumentano le ore di presenza nella scuola, quindi cosa vuol dire? Che vengono fatti in maniera trasversale. Trasversale vuol dire che è responsabilità di tutti gli insegnanti di quella classe, con un coordinatore nominato che deve pensare a mettere assieme i pezzi e che su questi bellissimi elenchi di tantissime cose devono mettersi d'accordo su chi fa questo, chi fa quello, e fare in maniera che alla fine del percorso scolastico abbiano percorso tutti i punti che ci sono.
Abbiamo capito che rimane questa sconosciuta.
Speriamo di no, perché è importante, cioè i tre punti che sono lo sviluppo economico e la sostenibilità ambientale, la cittadinanza digitale e la conoscenza della Costituzione, mi pare che qualsiasi cittadino siano punti che deve non conoscere. Ci sono anche le raccomandazioni che dicono che non deve essere fatta soltanto tramite trasmissione di informazioni e memorizzazione. Quindi si è invitati a fare laboratori, lavori di gruppo, incontri con personalità, e che prima di tutto per dare bene i concetti bisogna che l'adulto, cioè gli insegnanti, li pratichino in maniera corretta.
Abbiamo ancora un minuto,
ah, sì?
Ultimissimo argomento, la circolare su smartphone in classe e i compiti sul diario. Che dice, sintetizzando?
Sintetizzando dice che non è vietato, ma sì, c'è un solo divieto, quello di usare il cellulare in classe durante le lezioni, punto. Però si possono usare PC e tablet, ma sono le scuole che devono organizzarsi per fare in maniera che ciò non avvenga. Sul diario è consigliato, mentre io l'avrei fatto prescrittivo, di mettere i compiti per casa anche sul diario, cioè sotto la responsabilità dei ragazzi e dei bambini, invece che lasciarli solo sullo smartphone dei genitori, che così non rendono responsabili senz'altro i ragazzi nell'occuparsi di ciò che devono fare.
Grazie prof, ci sentiamo la prossima settimana.
Ci sentiamo la prossima settimana.
Buona settimana.
Grazie a chi ci ha ascoltato, buona serata.